È uscito da poco in libreria Antifascismo e Rivoluzione, storia critica dei movimenti reazionari di massa, un libro curato da Michele Terra e edito da Red Star Press. Noi siamo al telefono con Michele Terra, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Per presentare il tuo libro ti faccio subito una provocazione. Il titolo è Antifascismo e Rivoluzione, ma si parla molto di fascismo e di reazione in realtà.
Sì, perché il fascismo è un fenomeno politico legato appunto alla reazione antiproletaria e contro la sinistra, antisocialista e anticomunista fin dalle sue origini. Noi partiamo dal fare appunto un'analisi politica e di classe del fenomeno. L'idea del libro, a dire la verità, non è recentissima, nel senso che noi abbiamo cominciato a pensarlo dopo le elezioni del 2018, col trionfo della Lega, l'ingresso di Salvini al governo e la ripresa abbastanza forte e ben visibile dei movimenti neofascisti extraparlamentari, e quindi abbiamo pensato che fosse utile un libro di formazione, di propaganda, di battaglia, si sarebbe detto negli anni 70, dove appunto tentiamo di dare una lettura politica di classe al fascismo, sia quello storico sia a quello più attuale, perché il fascismo in fin dei conti secondo noi è stato un fenomeno di classe che nasce e si afferma come un movimento di reazione finanziato e sostenuto dal padronato fin dai suoi primi passi nella arena politica, spostandosi da sinistra verso destra. Mussolini lascia il Partito Socialista e passando da pacifista a interventista, perché viene pagato dalle forze politiche, dai governi francesi e inglesi, anche dal padronato italiano, per far entrare, per sostenere l'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto. E finita la guerra, il fascismo si costruisce e si afferma contro quelle forze che erano socialiste e poi comuniste, o comunque legate al blocco sociale attorno al mondo del lavoro, i sindacati, Camere del Lavoro, e anche il sindacato anarchico, che allora c'era della forte, che avevano dato vita al Biennio Rosso, e si scagliano appunto i primi squadristi contro i sindacati, contro quelli che avevano dato vita appunto al blocco sociale di sinistra che tentava di cambiare l'Italia in quel periodo. E lo squadrismo fascista si afferma appunto in funzione antiproletaria nelle campagne dove gli agrari lo finanziano moltissimo per battersi e sconfiggere il movimento dei lavoratori delle campagne. Tra l'altro in questo periodo si è festeggiato il centenario della nascita del Partito Comunista Italiano. Molti hanno attribuito alla scissione di Livorno le colpe inesistenti, io credo, sull'affermazione del fascismo storico e quindi della cosiddetta vittoria della marcia su Roma di Mussolini. Però si rimuove un fatto, che dopo la marcia su Roma e dopo due anni di squadrismo fortissimo, il governo Mussolini non era un governo monocolore dei fascisti, ci stava dentro buona parte del mondo liberale di destra, ma anche il Partito Popolare, l'antisignano della Democrazia Cristiana. E per esempio, ironia della storia, nel primo governo Mussolini era sottosegretario dell'industria un tale che si chiamava Giovanni Gronchi, che poi ritroveremo qualche decennio dopo paradossalmente a diventare presidente della Repubblica nata dalla Resistenza. Sembra una barzelletta, ma purtroppo è così.
E infatti appunto non si parla solo del fascismo storico nel tuo libro, ma appunto si arriva anche all'analisi del fenomeno Salvini. Quello che ti voglio chiedere è se questo aspetto, questa lettura di classe, il fatto che i movimenti reazionari comunque si piegano a interessi ben precisi, quelli del padronato, è una costante in tutte le manifestazioni di fascismi che ci sono state poi nella storia?
Sì, sostanzialmente sì. Il fascismo si afferma e raggiunge dimensioni e pesi politici notevoli e diventa forte di governo quando ha l'appoggio del grande padronato, sia esso industriale o finanziario, che è quello che forse per esempio oggi nel caso italiano ancora non hanno completamente le forze reazionarie e di estrema destra. Certo però che la destra italiana, Salvini ma non solo, si richiamano in gran parte a quell'esperienza lì e ne sono forse gli eredi, diciamo così, più diretti e più coerenti. Faccio un esempio in questo senso. Uno degli slogan principali del Movimento Sociale Italiano, il partito neofascista nato dalle ceneri della Repubblica Sociale Italiana, era non rinnegare e non restaurare, e credo che forse su questo slogan qui l'erede più diretto sia Salvini. Salvini non ha bisogno di essere con la sua Lega un partito organicamente neofascista nostalgico che va in camicia nera sulla tomba di Mussolini, però ha fa dell'estrema destra il suo bagaglio culturale, il suo bagaglio politico di riferimento, lo fa anche a livello di propaganda diretto, e tra l'altro i legami tra la Lega Nord prima e la Lega di Salvini oggi con l'estrema destra ci sono e ci sono da tempo. Borghese, che fu uno dei personaggi più importanti della Lega di Bossi, veniva appunto dal mondo dell'extra parlamentarismo di destra, di estrema destra, in particolar modo la giovane Europa, e Bonanno, che è europarlamentare morto in un incidente stradale qualche anno fa, che era però un uomo di Salvini, proveniva anche lui dal movimento sociale e si caratterizzava per una propaganda direttamente di destra radicale. Lo abbiamo visto buon anno andare in televisione a mostrare pistole, presentarsi in Parlamento col burka per attaccare i giornalisti della religione musulmana, e quindi un bagaglio culturale che Salvini è riuscito a traghettare nel nuovo millennio attualizzandolo in parole e politiche purtroppo molto comprensibili, che hanno facile presa sull'elettorato che purtroppo in gran parte non ha più riferimenti culturali e politici di classe.
Queste tue parole su Salvini suonano ancora, come dire, più strane proprio in questi giorni, dove vediamo che insomma di certo non ha bisogno di camicia nera e per governare diventa pure europeista, insomma, alla luce anche della crisi di governo. Tornando al libro, diciamo che è composto di due parti, una parte di saggi e oltre al tuo ci sono anche contributi di Chiara Mazzanti e Piero Nobili, e che contributi hanno dato?
Sono testi quelli di Piero e di Chiara che aiutano un po' la riflessione storica, nel senso offrono alcuni puntini come il gioco della settimana enigmistica da mettere insieme per avere un quadro più chiaro. Piero scrive tre testi, uno sulla resistenza tradita, uno sull'affermazione del nazismo in Germania e uno molto interessante sul golpe borghese nel 1970, quello che in Italia il mainstream culturale tenta di passare come golpe da operetta, ma in realtà nel 1970, l'8 dicembre, il tentativo di colpo di Stato fu tutt'altro che un'operetta. Insomma, i fascisti guidati dal principe borghese, che era il capo della decima massa durante la guerra, e nonostante questo durante la Repubblica è stato benissimo, l'8 dicembre del 70, il cosiddetto golpe da operetta, i golpisti arrivarono ad occupare l'armeria del Ministero dell'Interno, quindi, e portarsi via anche delle armi, e quindi tutt'altro che uno scherzo e una carnevalata. Invece Chiara Mazzanti con il suo testo ci riporta a un'analisi, a una critica femminista di quello che è stato e di quello che è il fascismo oggi, quindi di come la nuova destra, in particolar modo in Italia, si ponga su un terreno reazionario e di estrema destra, anche di stampo più o meno cattolico, se vogliamo. Da questo punto di vista qua, sia forze extraparlamentari come Forza Nuova, ma anche lo stesso senatore Pillon della Lega Nord e della Lega Salvini sono i campioni. Chiude il libro una parte, un appendice, con testi di Gramsci e Trotsky che ci permettono appunto un'inquadratura storica più chiara, Gramsci sulla nascita e la formazione del fascismo, mentre i testi di Trotsky sono più centrati sulla nascita del nazismo e sui rapporti fra stalinismo e Hitler.
Proprio su questi ultimi, appunto, Gramsci e Trotsky sono testi ovviamente di annata, non li avevamo capiti, non li avevamo letti bene?
Ma Trotsky purtroppo in Italia non ha avuto una gran diffusione nel dopoguerra, e quindi alcune analisi trotskiane, soprattutto nel rapporto stalinismo-nazismo e stalinismo e fascismo, erano rimaste molto molto nascoste dalla vulgata staliniana e togliattiana nel dopoguerra. Lo stesso Gramsci, i suoi testi purtroppo, almeno negli anni del fascismo, non è che avevano avuto ovviamente grandissima diffusione. Io penso che comunque tuttora siano abbastanza poco conosciuti o perlomeno poco capiti e recepiti. Faccio un esempio: i romanzi di Scurati hanno avuto un grandissimo successo, però propongono una lettura della nascita del fascismo tutta in chiave socialista unitaria, tutta in chiave legata anche alla figura di Matteotti. Per esempio Gramsci, pur riconoscendo la grandezza della figura di Matteotti, è un feroce critico politico, perché afferma il fatto che non si poteva puntare su una difesa legalitaria del regime monarchico liberale, ma bisognava tentare appunto una difesa di classe, e in un suo testo che noi ripubblichiamo, Gramsci su questa cosa qui è molto chiaro ed esplicito. Purtroppo, diciamo così, alcune cose sono rimaste molto marginali negli ultimi decenni e se ne vedono i risultati.
Potremmo andare avanti per ore, però lasciamo anche agli ascoltatori e ascoltatrici il gusto della lettura, quindi io intanto ti ringrazio e ricordo che il libro si intitola Antifascismo e Rivoluzione, storia critica dei movimenti reazionari di massa, curato appunto da Michele Terra, edito da Red Star Press. Grazie mille Michele.
Grazie Alessandro e a tutti gli ascoltatori.